Roberto mi ha chiesto: ma non ci vedremo più? E io ho risposto semplicemente: no.
Da lì, né, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamava tutti i giorni, e allora finché siamo innamorati così a distanza.
Storie di relazioni nuove e recitazione matrimoniale in una puntata che si intitola Un ruolo in ogni relazione.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Quando si parla di matrimonio, quando si parla di mariti e mogli, è sempre difficile trovare, come dire, una storia che rappresenti questo tipo di rapporto, no? A partire dai famosi detti dei nonni tra moglie e marito, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che ognuno di noi abbia davanti agli occhi, se non per esperienza personale, l'esempio di un marito e una moglie che stanno insieme per delle ragioni che nessuno capisce se non loro, o forse il contrario, persone che invece si separano sotto gli occhi di amici, di parenti, di familiari attoniti. È il caso della prima storia che vi raccontiamo oggi, cioè la storia di Andrea, che è una donna di origini brasiliane ma di vecchie origini italiane. C'è scritto così: sono Andrea Carneiro Tostes, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Rio de Janeiro, e da 6 anni vivo a Roma, e questa è la mia storia. La sua storia parla proprio di questo, di una donna che in età avanzata, intorno ai 50 anni, con una storia solida, con un marito, un matrimonio solido, con 2 figli già grandi, decide di ascoltare un suo malessere e di andarsene, di lasciare il proprio marito. Potete immaginare cosa voglia dire, forse lo sapete perché l'avete vissuta questa cosa, lasciare un marito e una moglie, o un marito o una moglie con i 2 figli. In realtà poi è inutile far finta di niente. Quando questa cosa succede e a farla è una donna, sembra sempre più scandaloso, forse perché facciamo fatica ad immaginare che una donna possa lasciare il focolare, no? Questo modo assurdo e ridicolo di chiamare il nucleo familiare. È normale se lo fa un uomo, è normale se lo fa un uomo che magari si innamora di una donna più giovane. Questo fa proprio parte del manuale, e quindi magari lo biasimiamo, però insomma, succede. Se lo fa una donna, immediatamente nel retrobottega della nostra mente c'è qualcosa di maligno che ha a che fare con questa persona. Ma come? Lascia il marito, ancora il marito, ma i figli. Ebbene, la storia di Andrea ci racconta di una donna che ha un grande coraggio, che fa una scelta molto dolorosa, molto faticosa, e che a un certo punto ha una sorta di illuminazione, ce l'ha durante un percorso a piedi che molte persone fanno per cercare forse una risposta, o forse per cercare di farsi la domanda giusta, ed è il Cammino di Santiago, dove oltre a farsi delle domande incontra anche una persona. Poi sentiremo Andrea, le chiederemo di più sul cammino, sul rapporto che adesso ha anche con i suoi figli, che erano già grandi quando lei se n'è andata ed è venuta a vivere in Italia all'età, direi, se non ho capito male, se non ho fatto male i calcoli, intorno ai 50 anni. Racconteremo poi invece la storia di una donna che dice che nel suo matrimonio lei aveva sempre recitato una parte, cioè era sempre stata in un ruolo da coprotagonista, o meglio da non protagonista, come madre, come moglie, e a un certo punto semplicemente la bolla è esplosa. E costruendo questa puntata, ragionandoci con Anita e con Federico, mi è venuto in mente un testo che, insomma, noi non possiamo usare perché noi raccontiamo solo storie vere, però ogni tanto mi piace citare dei testi extra, in questo caso lo faccio molto volentieri. Non è nemmeno un romanzo, è un testo teatrale, è una sceneggiatura è quella cinematografica, è un testo, è uno script per il teatro scritto da Erich Emanuel Schmidt qualche anno fa, direi nei primi anni del 2000, che si chiama Piccoli crimini coniugali. Io lo vidi a teatro, lo vidi rappresentato a teatro. Erich Emanuel Schmidt, per capirci, è l'autore di Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, se avete presente questo film. Ha scritto moltissimi libri, è uno scrittore francese, scrittore e drammaturgo francese, o forse belga, ma vabbè, lo scopriremo solo vivendo. E Piccoli crimini coniugali è uno spettacolo teatrale, un testo teatrale per due persone, solo un uomo e una donna. E quando comincia lo spettacolo c'è questa donna che accompagna l'uomo all'interno di casa loro, di una casa che scoprirà di essere casa loro, e man mano che va avanti lo spettacolo capisci che lui ha perso la memoria a causa di un incidente alla testa fasciata, un incidente che è avvenuto in casa tra l'altro, e lei gli sta raccontando com'era il loro mondo, com'era casa loro, com'era la loro relazione. Man mano che va avanti lo spettacolo capisci che lui non ha perso la memoria, o forse non l'ha persa completamente, capisci che c'è stato un incidente in casa, è caduto, o forse lei lo ha fatto cadere, e quando si è risvegliato lui ha finto di aver perso la memoria, ma in realtà non ha perso la memoria. E mano a mano che va avanti il testo scopri un'altra cosa ancora, ed è che lei non gli sta raccontando la verità, lei gli sta raccontando una verità che lei vuole che lui conosca, approfittando del fatto che lui ha perso la memoria. Insomma, è un testo molto sottile, molto delicato, molto crudo anche. Sulla quarta di copertina dice: quando vediamo un uomo e una donna davanti al sindaco o al prete, dobbiamo veramente chiederci quale dei due sarà l'assassino. È una storia che io trovo interessante perché mi ricordo quando lo vidi c'erano state reazioni diverse tra il pubblico, tra gli amici con cui ero a teatro diversi anni fa, e poi l'ho ritrovato anche in uno scritto di Erich Emanuel Schmidt, che molti anni fa, quando ha messo in scena lo spettacolo, credo ne abbia fatto la regia in Francia, a Parigi, e quindi era presente a teatro quando le persone andavano a vedere lo spettacolo e poi quando uscivano. E lui aveva scritto, ho trovato le sue parole: Piccoli crimini coniugali ha avuto un'adesione violenta da parte del pubblico. All'uscita del teatro le coppie reagivano diversamente a seconda dell'età. I ventenni mi dicevano: sei crudele, i quarantenni mi dicevano: che realismo, i sessantenni: che tenerezza. E avevano tutti ragione. A 20 anni si vorrebbe che l'amore fosse semplice, a 40 si scopre che è complicato, a 60 sappiamo che è bello proprio perché è complicato. Se avete voglia di leggervelo, cercate Piccoli crimini coniugali, è pubblicato da EO in Italia, è un testo teatrale ma si legge davvero con molta facilità. Se invece c'è in giro questo spettacolo, andate a vederlo. Ma ora bando alle ciance, torniamo alla nostra puntata, torniamo alle nostre storie vere. La puntata si intitola Un ruolo in ogni relazione. Benvenuti. Dopo il mio divorzio nel 2012, che è stato abbastanza doloroso, alla fine avevo preso io la decisione di porre fine alla storia e molti mi vedevano come una pazza per aver lasciato un matrimonio solido di 22 anni con due figli di 18 e 19 anni all'epoca. Ma abbiamo provato in tutti i modi, fino a che io non ho capito che se non fossi uscita da lì sarei morta. La sensazione era drammatica, non c'era nessun trampolino di lancio che mi aspettasse per partire praticamente senza nulla, andando a vivere in un minuscolo appartamento, ricominciare a vivere a pezzi con i miei figli che non volevano trasferirsi con me. Mi hanno accompagnato solo i miei cani anziani e così ho iniziato l'avventura di vivere da sola, non facile. A volte la solitudine mi soffocava, soprattutto nelle date festive in cui la famiglia avrebbe dovuto stare tutta insieme. Mi sentivo in colpa per la sofferenza causata ai miei figli, al mio ex marito e alle nostre famiglie. Era tutto così complicato. Ho iniziato a conoscere nuove persone, sono entrata in una fase di relazioni che non andavano avanti. Sono stati 5 anni di molta terapia e molta conoscenza di me stessa. Finché un giorno ho deciso di riprendere un vecchio sogno nel cassetto, percorrere parte del cammino di Santiago de Compostela. Ho partecipato ad alcuni incontri con dei pellegrini presso il consolato spagnolo a Rio de Janeiro e sono rimasta incantata dai resoconti di viaggio in posti meravigliosi della Spagna da parte di pellegrini che conoscevano altri pellegrini provenienti da tutto il mondo. In uno di questi incontri ho conosciuto una signora che aveva già percorso il sentiero 10 volte, era fisioterapista. Mi sono subito offerta di viaggiare con lei nel maggio dell'anno successivo, il 2016. Alla fine abbiamo formato un gruppo di 4 donne brasiliane che hanno deciso di percorrere gli ultimi 250 chilometri del cosiddetto Camino Francese. L'esperienza è stata unica, la consiglio a ogni essere umano che voglia connettersi con se stesso.
Tu togli tutto della tua vita, no? hai bisogno solo di camminare, essere sano, provare a essere sano per riuscire a camminare, prendersi cura dei piedi e non hai la tua routine, no? Non devi chiamare nessuno, né? non devi fare nulla, devi solo camminare, devi solo continuare, mangiare, dormire bene. E quella è la cosa carina che incomincia a stare più dentro di te, no? A che ora ho veramente fame? Quanto devo dormire per stare bene? Cosa devo fare? Ah, i miei piedi, nossa, i miei piedi non li guardo mai.
Quando siamo arrivate alla piazza centrale di Santiago alla fine del percorso, come tanti altri, sono scoppiata in un pianto senza fine. Non c'era nemmeno bisogno di entrare nella famosa cattedrale. Infatti le mie amiche hanno dovuto insistere molto perché io decisamente non volevo entrarci, volevo solo continuare a lavarmi l'anima lì, in silenzio. Naturalmente mi hanno convinto e ci siamo sedute sulle panchine proprio al centro della chiesa. Mancava ancora un po' prima che iniziasse la messa, quando la fisioterapista del mio gruppo mi disse che si stava svolgendo una messa per i pellegrini italiani in una piccola cappella all'interno della cattedrale stessa. Lei sapeva che mia nonna era italiana e che io parlavo un po' la lingua. Allora da sola sono andata in uno dei lati dove ho visto la cappella con una cinquantina di persone che osservavano il sacerdote che predicava appunto in italiano. Una bella sensazione mi ha invaso. Quelle erano le mie radici. Ho capito quasi tutto. Il prete disse che mi avrebbe fatto sapere quando sarebbe stata celebrata la messa, cosa che effettivamente avvenne qualche mese dopo. Mi consegnò un volantino dove lessi il titolo «Il pellegrino italiano». Arrotolai quella carta in una cannuccia e tornai dalle mie amiche. Ancora una volta un'immensa ondata di pace, di anima pulita, un amore profondo mi hanno invaso. Ho riso, ho pianto allo stesso tempo. Poteva forse essere quella che chiamiamo uno stato di trance? Io avevo paura. Ho pensato cosa mi succederà dopo. Morirò forse? Seduta lì, così? E ho visto una donna brasiliana che mi si è avvicinata, ha salutato una di noi e accanto a lei c'era un italiano. È stato così che ho conosciuto Roberto. Siamo usciti da lì e siamo andati in un ristorante. Io pensavo che Roberto fosse il fidanzato di quella donna. Dato che ero l'unica a parlare italiano, ci hanno messo insieme in modo che potessimo chiacchierare. Indomani presto, io e il mio gruppo siamo tornati in Brasile. Quindi, quando ci siamo salutati, Roberto mi ha chiesto «Ma non ci vedremo mai più?» E io semplicemente ho risposto «No». Lui è rimasto lì fermo mentre mi allontanavo. Poi mi sono voltata e l'ho visto lì. È stato istintivo. Sono corsa indietro e l'ho abbracciato. Il giorno dopo sono stata sorpresa da una sua telefonata in cui mi augurava buon viaggio. Sono passati 4 lunghissimi mesi prima che lui potesse venire a trovarmi a Rio e 2 anni prima che io decidessi di lasciare la mia vita, lasciare tutto e partire con solo 2 valigie per vivere con lui a Roma. Racconto questa storia perché oggi è il giorno di Santiago di Compostela o San Giacomo e devo a lui l'avere conosciuto il grande amore della mia vita, Roberto.
Io però a casa non ci voglio tornare e questa notte già diventa mattina. Poi scusa, guarda quanto è bella la luna, sti cazzi tanto mica è sabato sera. E poi comunque mi fa male la schiena, stavo pensando metti un'altra canzone, che questa stanza ha già cambiato colore. Mi viene sonno ma ti voglio guardare, c'è Lucio Dalla per vederti ballare. Ma non si può fare, non si può fare, c'è Lucio Dalla per sentirti cantare. Ma devo aspettare, devo aspettare.
Lui è Fulminacci che canta San Giovanni in una puntata che si intitola Un ruolo in ogni relazione e io sono molto contento di avere Andrea anche al telefono con noi, come sempre succede, ma in particolar modo in questo caso perché non capita molto di frequente di avere delle storie che raccontano come ci si possa stravolgere la propria vita non a 20, non a 30, ma direi a 50 anni se ho fatto bene i calcoli, ed è per questo motivo che sono felice di parlare con Andrea. Pronto, ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno Matteo, come stai?
Io sto bene, tu come stai?
Ottima.
Ottima. Senti, facciamo proprio un po' i calcoli di quello che è successo e quando. Tu avevi attorno ai 50 anni quando è successo tutto questo.
Precisamente 48 anni.
48
allora,
anni. 48
sì,
anni.
Sì, all'epoca.
Senti, e oggi che ricordo hai? Sono quasi passati 10 anni. Cioè, pensi di aver fatto la cosa giusta? Lo ricordi come un momento complicato ma necessario?
Sinceramente sì, ho preso la decisione giusta perché ho seguito il mio cuore e ho visto che alla fine mi trovo bene, no? Oggi sono passati esattamente quasi 10 anni e continuo a essere felice, sono bene, ho preso la decisione migliore, sì.
Tu comunque appunto a 48 anni, 40, 50, 48, 50 anni hai preso e sei venuto a vivere in un altro paese, sei venuto a vivere in Italia. Come stai a Roma? Come ti trovi in questo paese?
Allora, devo dire che questa questione di lavoro è la questione un po' più complicata, perché lì, insomma, in Brasile, a Rio de Janeiro, io facevo la direttrice di una clinica medica.
Okay.
E allora lì avevo tutto, appartamento, macchina, eccetera, eccetera. E una vita indipendente. Però qui è sempre stato un pochino complicato questa parte. Allora, ho visitato della mia nonna una scatoletta di acquerello e oggi lavoro molto vendendo le mie pitture, le mie cose per Brasile, per il Brasile. Allora, è quello, continuo a lavorare per il Brasile alla fine, no?
Ho capito.
È così.
Quindi, insomma, sei in Italia, però il tuo pezzo di lavoro resta con il Brasile, con la tua terra d'origine.
Sì, è così.
Senti, che rapporto hai oggi con i tuoi figli? Immagino che sia stato molto complicato per loro capire la tua scelta.
Sì, è molto complicato, esattamente. Erano tutti contro questa decisione, però... alla fine, siccome uno di loro, uno vive in Brasile, il più grande,
sì,
e l'altro vive a Madrid, no? Europa,
sì.
Allora è una cosa, è un rapporto ottimo, eccezionale, devo dire, perché ogni anno loro mi mandano il biglietto aereo e così celebriamo il Natale insieme, sia dove sia, o in Brasile. L'anno scorso, per esempio, siamo andati ad Andorra.
Uh-huh.
E così posso dire che sì, abbiamo un rapporto che è molto carino.
Senti,
durante la pandemia, per esempio, il più piccolo è venuto a restare con noi qui a Roma per un mese. E è così.
Senti, e con Roberto tutto bene?
Sì. Lui è una persona ottima, di buon cuore. E sì, lo amo. E anche per questo.
Beh, ma immagino che no, non ci si sposti per meno di un amore, quindi non ci si sposti, sì, così tanto. Senti, ma siete tornati tu e lui sul cammino di Santiago?
Sì, abbiamo, siamo tornati, sì, 2022, abbiamo deciso di fare il primo tratto del cammino, visto che io avevo fatto la fine del cammino.
Okay.
Questa volta abbiamo deciso di fare insieme, però è stato un incubo.
Ah, sì?
Perché sì, questa volta già avevo più età e avevo problema di pressione, eccetera, allora pressione alta, no? E diciamo che i miei piedi si gonfiavano, è stata un'esperienza molto diversa dalla prima.
Mm.
Che alla prima, alla fine, fisicamente non ho sentito nulla, non ho avuto niente ai miei piedi, però questa volta è stata molto diversa. È una via crucis, però con lui è stata un'esperienza, no? Comunque.
Senti, Andrea, io ti ringrazio moltissimo per averci mandato la tua storia, per questa chiacchierata. L'accento portoghese è sempre straordinario e mi fa sempre piacere sentirlo e parlare con una persona che lo parla. Quindi grazie davvero, Andrea, e in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
e complimenti per il coraggio e per la forza.
Grazie mille, ciao,
a presto.
Buona giornata.
Ciao. Qual è il mio ruolo? Canta Edwin Collis in questo brano. Ora forse lo chiediamo a Ilaria Gaspari qual è il ruolo di Andrea, o quantomeno una riflessione delle sue sulla storia che ci ha mandato Andrea.
La storia di Andrea è una bellissima storia d'amore, una storia a lieto fine e una storia, secondo me, sul fatto che le coincidenze in realtà non esistano se non nel cuore, nell'animo, nella disposizione d'animo di chi le percepisce come tali, nella lettura di chi si apre alle possibilità infinite del caso e in una disposizione d'animo che è adatta a far entrare, a far arrivare nella vita appunto l'incontro come proprio una casualità che prende la forma di qualcosa che può diventare storia, che può diventare parte della storia di una persona, in questo caso di una storia d'amore. Ecco, soltanto lì esiste la coincidenza. L'incontro che Andrea fa con queste signore brasiliane che si trovano nella chiesa di Compostela dopo aver quindi concluso un percorso che è stato un percorso di cambiamento e di apertura, che l'ha messa in una condizione di estrema ricettività di quello che arriva, è l'incontro che poi le cambierà la vita. Ma forse non lo sarebbe se lei in quel momento non fosse disposta ad accettare, ad accogliere questo incontro come qualcosa di potenzialmente trasformativo per la sua esperienza del vivere. Questo la mette nelle condizioni di intraprendere senza la paura, liberandosi dalle scorie della paura e del peso del passato, una avventura tutta nuova, proprio perché sa finalmente riconoscerne i segnali.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di una donna che contro ogni parere lascia il marito per cercare una nuova strada, ora la storia di una donna che una volta lasciato il marito ha capito che aveva per anni recitato una parte. L'abbiamo letta sul New York Times. State con noi. Il mio divorzio, per quanto relativamente dolce e umano, mi ha comunque lasciata a pezzi, stanca e sfiduciata. Per tutti i 12 anni del nostro matrimonio mi sentivo come se avessi recitato il ruolo di una moglie e madre dell'alta società hollywoodiana e non sapevo chi fossi veramente. La combinazione di un patrigno dominante che si preoccupava eccessivamente della correttezza e la mia esperienza come unica ragazza nera in tutte le scuole che frequentavo avevano soffocato il mio vero io. Tutto ciò che volevo fare era adattarmi e nascondere qualsiasi qualità che potesse irritare le persone accanto a me. Nel mio matrimonio ho presentato a mio marito quella che immaginavo essere la versione più accettabile di me, quella che speravo non avrebbe trovato fastidiosa o deludente. Questa finzione però mi è costata cara. Quando ho chiesto il divorzio non solo avevo perso il contatto con me stessa, ma avevo anche sviluppato una brutta dipendenza dai sonniferi, passando dall'assunzione di un Ambien a notte all'assunzione continua, spesso innaffiata di alcol. Ero presidente di un'associazione, avevo 43 anni, ero madre di due figli, ex pubblicista, ex aspirante autrice e ora ex moglie. Una volta presa la dolorosa decisione di entrare in terapia, invitai la mia migliore amica a casa mia per parlare di tutto. L'unico punto positivo, le dissi dopo aver pianto sulla sua spalla, è che finalmente posso smettere di fingere di essere qualcosa che non sono. Nel momento in cui sono arrivata al centro di riabilitazione in Arizona per disintossicarmi dai sonniferi, le pareti hanno iniziato a chiudersi intorno a me. Durante l'orientamento, in una piccola stanza con altri 6 nuovi pazienti, ho cominciato a iperventilare. Mortificata, sono saltata in piedi e me ne sono andata. Fuori c'era un altro paziente, Scott, che mi ha inseguito con la mia felpa che avevo dimenticato dentro. Sapevo che stavo infrangendo le regole. Non c'era permesso interagire in alcun modo al di fuori del nostro lavoro di gruppo. Io mi ricordo che mormorai grazie. Lui continuò a camminare accanto a me. I miei ricordi di quella nostra breve passeggiata sono confusi, ma la mia prima impressione di lui fu cristallina. Era bianco, sorridente, con i capelli biondi, gli occhi azzurri e una camicia hawaiana. Mi parlò delle sue due figlie, delle sue bevande preferite, la tequila e la birra. Lui era in cura per alcolismo. E di quanto fosse caldo in Arizona rispetto allo Utah da cui veniva. A me non interessavano le chiacchiere sui suoi figli o sul tempo. Io volevo solo che mi lasciasse in pace. Nothing became something, turned itself inside out. Subatomic particles became atoms, became stars, became galaxies. The Earth's crust.
became solidified. The planets became perfectly aligned. Jupiter blinked with its little red eye. Oxygen replaced methane.
Da allora ovunque andassi Scott mi trovava con i suoi occhi e il suo sorriso. All'inizio mi allontanai da quegli incontri. Il suo sguardo fisso era troppo personale, troppo intimo. Ma con il passare dei giorni mi sono ritrovata a cercarlo anch'io, a sperare di incrociare il suo sguardo, a sedermi accanto a lui quando era possibile. Il nostro legame in quei giorni era così pulito, innocente. Dal momento che non poteva portare da nessuna parte, io non mi sentivo obbligata a intrattenerlo o a impressionarlo. Durante la nostra ultima settimana io mi sono lasciata andare tanto, mi piaceva stare vicino a lui, ma le lacrime del mio doloroso divorzio mi bruciavano ancora la pelle ogni volta che pensavo a come sarebbe stato essere di nuovo una coppia. Mi aspettavo che quei primi mesi a casa fossero un periodo di adattamento all'essere appena divorziata e all'essere sobria. Quello che non avevo previsto era il tenero desiderio che provavo ogni volta che pensavo a Scott. Ogni sera, una volta a casa, parlavamo al telefono del periodo trascorso in Arizona, della nostra vita quotidiana a casa. Ero sorpresa di quanto aspettassi con ansia quelle telefonate e di quanto fosse confortante sentire la sua voce. Alla luce del giorno mi rimproveravo poi di essere così debole di mente. La mia terapeuta, Margherita, mi disse: «E se il motivo per cui pensavi di essere terribile nelle relazioni fosse perché non eri il tuo vero io mentre ci stavi dentro?» «Sì, è questo il punto», dissi. «Sento di meritare un Oscar per le mie interpretazioni nel corso degli anni come miglior attrice non protagonista, moglie, madre, volontario scolastico. Ma ho interpretato questi ruoli per così tanto tempo che non so più chi sono oggi. Ieri sono andata a fare la spesa per cena e sono scoppiata a piangere perché ho comprato un cartone di latte. Io odio il latte. I miei figli non bevono latte. L'ho comprato per abitudine, perché penso che una buona madre debba avere del latte in frigo. Ma se qualcuno mi avesse chiesto in quel momento cosa volessi al suo posto, io non sarei stata in grado di rispondere. Ho dimenticato com'è essere me stessa». Scott arrivò all'aeroporto di Hollywood Burbank di martedì. Non era stato difficile convincerlo a venire a trovarmi. Le nostre conversazioni notturne, sebbene un tempo deliberatamente platoniche, avevano ora un inconfondibile tono romantico. La prima cosa che notai quando lui salì in macchina fu il mio imbarazzante gesticolare con le parole che uscivano a raffica senza dargli la possibilità di rispondere. La seconda cosa invece è stata l'attrazione gravitazionale che mi ha spinto verso il sedile del passeggero dove lui sedeva non appena ha chiuso la portiera. Col passare del tempo Scott e io abbiamo scoperto di avere ancora più differenze. Lui si addormenta non appena la testa tocca il cuscino, mentre io ho bisogno di ore per rilassarmi la sera. Io cammino con decisione quando portiamo fuori il cane, lui invece serpeggia fermandosi ad ammirare ogni cespuglio di rose, ogni albero di jacaranda. Ma poi ho scoperto che non importa se camminiamo allo stesso ritmo o se andiamo a letto allo stesso orario. L'importante è che io non senta mai il bisogno di fingere con lui.
La favola di Arlecchino, Arlecchino e Colombine, san piangere, san ridere, ma soltanto con la mascherina, hai gli occhi color lilla, strani come quelli di una gatta. Io porto un abito rappezzato come la mia vita, sei una marionetta che non sa neppure quel che fa, ma se sorridi tutto sei per me e vivo solo in te.
Lui è Gino Paoli che canta Maschere. La storia che abbiamo raccontato l'abbiamo trovata invece su New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare una nuova puntata della nostra storia seriale tratta dal podcast Come una...
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo la settimana e chiudiamo anche la prima delle tre settimane in cui la storia di Franco Mastrogiovanni, che è tratta dal podcast Come una marea, ci farà conoscere le controversie presenti nel mondo degli ospedali psichiatrici, in particolare per quanto riguarda il TSO. Come una marea è un podcast di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Ricostruiamo la storia. Grazie alle telecamere che sono sotto sequestro nell'ospedale si scopre che Franco non viene assistito nei suoi bisogni minimi, viene legato mentre dormiva, viene assistito in condizioni poco dignitose, incapace di muovere mani e piedi, rimane nell'indifferenza che le telecamere restituiscono fotogramma dopo fotogramma. Le immagini mostrano anche i vassoi dei pasti che arrivano nella stanza e vengono ritirati intatti. Franco chiede aiuto, ma non viene minimamente ascoltato. Morirà 87 ore dopo il suo ricovero. Dormono serenamente, avevano detto la sera prima alla sorella, e dopo il decesso le persone legate a Franco iniziano a capire il perché di tutte queste vessazioni. State con noi.
Senza quella registrazione, come sarebbero andate le cose? I dubbi e le domande della famiglia avrebbero avuto risposta? Sarebbero stati creduti? Con ogni probabilità, inoltre, il TSO di Franco Mastrogiovanni non rispettava i parametri spiegati nella prima puntata, ovvero l'urgenza, il rifiuto delle cure da parte del malato e l'impossibilità di svolgere la terapia al di fuori dell'ospedale. Michele Capano.
L'illegalità del trattamento sanitario obbligatorio non riguarda Franco Mastrogiovanni, è una illegalità ordinaria. È ordinariamente illegale il modo in cui i trattamenti sanitari obbligatori si fanno in Italia. Illegali rispetto agli articoli 33 e 35 della legge 833-78, che, ripeto, a mio avviso è una legge inadeguata, è una legge che deve essere riformata, che grandi istituzioni internazionali che presidiano i diritti fondamentali della persona ci dicono deve essere cambiata, ma comunque quel minimo di garanzie che in essa sono presenti non vengono rispettate. Probabilmente il fatto di non riuscire a farsi rispettare è uno degli elementi che consigliano di cambiarla, perché poi una legge, se non riesce a vivere per il ruolo che dovrebbe svolgere nella realtà. Ma Franco Mastrogiovanni sicuramente aveva anche un profilo particolare. Se lo sono lavorato con le accuse ingiuste che gli avevano fatto per il coinvolgimento in un grave fatto di sangue che era successo negli anni di piombo a Salerno, coinvolgimento in un fatto di sangue che poi aveva visto Mastrogiovanni assolto, risarcito per l'ingiusta detenzione che gli era stata attribuita. Però poi quegli anni di detenzione erano passati, le tracce di quell'esperienza erano rimaste, era rimasto il pregiudizio delle forze dell'ordine, come può esserci in un paese del Cilento, che vedevano quello lì non come l'assolto da un'accusa ingiusta, ma come uno che stava in mezzo a vicende torbide che lo avevano riguardato da ragazzo. Era uno che era in grado di mandare a quel paese, perché aveva la libertà, la forza di farlo, senza timori reverenziali, chiunque, magari compreso il sindaco Vassallo, che è quello che, come sappiamo, ha firmato il trattamento sanitario obbligatorio. Io penso che, infatti, se noi voltassimo pagina, li liberassimo da lì, provassimo a parlare con queste persone piuttosto che tentare di toglierli dalla nostra vista, scopriremmo che possono essere un elemento di grande ricchezza per la nostra società. E invece l'opinione prevalente, diciamo, li tiene in quei luoghi.
Franco Mastrogiovanni era nato il 2 ottobre 1951, quando muore il 4 agosto 2009, a quasi 58 anni.
Era un insegnante, insegnava in una scuola elementare e tutti i suoi alunni lo volevano un po' come papà. A casa abbiamo trovato tante letterine dei suoi alunni, dove raccontavano appunto che lui veniva sempre definito come il maestro più alto del mondo, perché mio zio era una persona molto molto alta e i bambini con lui scherzavano, giocavano. Ci sono delle letterine che ricordo e che porto nel cuore, perché raccontavano che lui faceva lezione, però li faceva anche giocare. Un bambino in una letterina scrive che lui nella ricreazione, non, se c'erano dei bambini che bisticciavano, lui non cercava mai di farli riappacificare, ma li lasciava liberi di confrontarsi, perché diceva che dovevano trovare una soluzione da soli. Oppure raccontava che durante l'intervallo gli diceva sempre che ogni giorno, e questa era una cosa che faceva mio nonno perché anche lui era un insegnante, ogni giorno dovevano imparare 10 vocaboli nuovi, gli faceva leggere il dizionario. Era una persona estremamente sensibile, con dei momenti più complicati, aveva avuto delle esperienze più difficili nel corso della sua vita e quindi c'erano dei momenti di maggiore solitudine. Però se io dovessi ricordare mio zio quando lui è morto, io avevo poco più che 20 anni, lo immagino come una persona solare e molto tranquilla.
Franco Mastrogiovanni di mestiere faceva l'insegnante elementare, il maestro più alto del mondo. I ricordi dei familiari hanno tratteggiato il ritratto di un uomo colto, dolce e molto amato. La testimonianza di Mariema ha fatto lo stesso con il Franco insegnante. Allora, perché un uomo come Franco Mastrogiovanni è finito più volte nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, fino al ricovero fatale dell'estate del 2009? Forse le radici del suo disagio psicologico sono da ricercare, come diceva l'avvocato Capano nella scorsa puntata, in una miriade di piccole e grandi ingiustizie che hanno caratterizzato la sua vita. Ma che cos'è che ha innescato quelle piccole ingiustizie? All'inizio degli anni 70, Franco Mastrogiovanni era un giovane universitario con ideali politici forti. Ricorderete che il 31 luglio 2009, quando viene fermato sulla spiaggia di San Mauro Cilento, Franco Mastrogiovanni intona un brano popolare anarchico, Addio Lugano Bella. Franco Mastrogiovanni non era quindi un anarchico militante. Era affascinato dalla filosofia e dalla politica, ma non era una persona che militasse attivamente sul piano politico. Lo conferma Giuseppe Galzerano, un amico di vecchia data.
No, non era affatto militante, assolutamente, anzi, leggeva i giornali anarchici, discuteva, ma non faceva la sua vita. Sì, era un'adesione intellettuale, io magari partecipavo a riunioni culturali, ricostruzioni storiche eccetera, però lui conosceva qualche compagno, ma non ha fatto mai vita militante.
Anche se, come afferma Galzerano, Franco non faceva vita militante, c'è stato però un momento nella sua vita in cui la vicinanza agli ideali anarchici l'ha portato a conseguenze estreme. E forse è anche l'evento che ha contribuito a cucire addosso a Franco Mastrogiovanni l'etichetta di anarchico, in senso rigorosamente dispregiativo, o comunque di certo non celebrativo. Quell'etichetta si appiccica a Franco Mastrogiovanni in una data ben precisa, che rappresenta un prima e un dopo nella sua vita. Questa data è il 7 luglio 1972.
But I seem to get a kick out of doing your cold. Oh, what the hell, you always surrender. What's this strange relationship that we hold on to? Baby, I just can't stand to see you happy. More than that, I hate to see you sad.
Inconfondibile Prince che canta Strange Relationship. Grazie ancora agli autori del podcast che vi facciamo ascoltare a puntate come una marea. Loro sono Francesca Zanni ed Enrico Bergianti. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione, Anita Paninza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Prima di salutarvi però, prima di darvi un buon weekend, di dirvelo un buon weekend, io vi ricordo che ci vediamo lunedì per chi avesse voglia di venire, per chi fosse vicino a Milano, per chi avesse voglia di prendere un treno o un'automobile e venire alle 17 al Mudec di Milano in zona Tortona. Ortona, quindi se venite con la metro da Porta Genova ci mettete un attimo ad arrivare. Alle 17 comincia 24 ore Podcast Live, che è un evento del Sole 24 Ore e di Radio 24, che si trova all'interno del più ampio festival del podcasting. Io lì faccio un'edizione di Don't Tell My Mom, quindi ci saranno un manipolo di coraggiosi podcaster che racconteranno una loro esperienza da non dire loro madre, legata ovviamente al loro lavoro con il fare i podcast, cioè con il fare l'audio. Ripeto, lunedì, pensateci questo fine settimana se avete voglia di venire, siete i ben accetti, i benvenuti. Ripeto, lunedì alle 17 al MUDEC di Milano, 24 ore podcast live. Ora linea al GR, noi ci sentiamo lunedì, ci vediamo anche lunedì pomeriggio per raccontare storie sia qui che là, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!